Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale di domenica 12 settembre 2021. Apriamo tornando a parlare del caso ex Albergo Vela di Boario. Sono 5 giorni di tempo che il comune di Darfo Boario Terme ha dato alla RSI Immobiliare SRL, proprietaria dell'immobile, per metterlo in sicurezza e chiuderne gli accessi. La situazione, ormai lo sappiamo, è diventata esasperante da tempo. Lo stabile è punto di ritrovo per senza tetto e spacciatori, oltre ad essere in condizioni di degrado tali da farne temere un crollo, soprattutto dopo l'incendio di inizio luglio che ha interessato la copertura. Ora, dopo le numerose segnalazioni dei residenti in zona, dal municipio arriva un ultimatum alla proprietà dell'immobile: 5 giorni punto per mettere in sicurezza lo stabile e chiudere con murature gli accessi dalla parte più vicina alla ferrovia. Se anche questa volta non si interverrà, sarà il comune a far partire i lavori, addebitando della proprietà stessa, che tra l'altro tempo fa aveva chiesto ed ottenuto la modifica della destinazione dell'area ad uso commerciale e residenziale. Eppure nulla è stato fatto, oltre che fingere che il problema non esistesse, almeno fino ad oggi. Sono state oltre 30 le persone identificate dai carabinieri della compagnia di Clusone durante un servizio mirato di controllo agli avventori dei locali pubblici della media valseriana, avvenuto venerdi sera. Tra questi anche un 45enne marocchino senza fissa dimora, celibe e disoccupato, già noto alle forze dell'ordine dal 2001 per reati in materia di stupefacenti contro la persona, come violenza e resistenza a pubblico ufficiale e violazioni del codice della strada. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, è infatti tornato in Italia dopo essere stato espulso 4 anni fa e quindi prima dei 5 anni previsti per legge. Il 45enne è stato così portato in carcere a Bergamo. I carabinieri proseguiranno nei controlli anche nei prossimi giorni. Continuiamo il nostro viaggio tra gli 8 comuni della Valle Camonica chiamati al voto il 3 e 4 settembre prossimi. Tra questi, 2 si sono presentati con una sola lista. Uno è Bienno, ormai lo sappiamo, qui si rischia il commissariamento dopo che il TAR ha respinto il ricorso dell'unica lista che ha consegnato un numero di firme superiore a quello previsto per legge. L'altro invece è Ono San Pietro. Qui, dopo i tentativi vani di una lista di riferimento del PD, c'è una sola lista, Idee per il Futuro, che si è ritrovata quindi a correre da sola, proponendo un'amministrazione nel segno della continuità. Il candidato sindaco è infatti Fiorenzo Formentelli, già attivo nelle ultime amministrazioni, fatta eccezione quella che si sta chiudendo in queste settimane, a guida Elena Broggi. Quest'ultima, in carica per 3 mandati, per legge non può più candidarsi alla carica di primo cittadino, ma fa comunque parte della lista, garantendo il proprio sostegno a Formentelli. La carriera politica di Formentelli lo ha visto prima capogruppo di minoranza e poi assessore ai servizi sociali. La sua lista inevitabilmente punterà a proseguire il lavoro avviato ormai 15 anni fa da Broggi, concentrandosi sulle opere pubbliche di maggiore interesse, in primis il dissesto idrogeologico. Con il torrente Blè osservato speciale dopo l'incredibile colata detritica di metà agosto, ma anche viabilità, illuminazione ed uno sviluppo sostenibile. La lista Idee per il Futuro, oltre a Broggi, rivedrà candidarsi anche Gianfranco Casalini Masnovi, attuale vice sindaco, Stefano Zana, Maria Lisa Vaira, Moira Troncatti e Pierfranco Vaira. Continua il lavoro fatto da numerosi comuni sebini per migliorare il proprio aspetto e favorire l'attrattività turistica. L'ultimo è Sale Marasino, dove sono stati inaugurati domenica scorsa i lavori di ammodernamento della spiaggia Motta, cominciati nel maggio scorso e presentati ufficialmente al pubblico con la sua riapertura. I 400 metri quadri interessati sono stati ricoperti da manto erboso, ma anche dalla realizzazione di una nuova passerella a lago di una decina di metri, ricoperta da una struttura in acciaio con lamelle posizionati in modo tale da garantire l'ombra nelle ore più calde. I lavori, costati 225.000 euro, hanno incluso anche i parapetti in doppio vetro stratificato ed un sistema di illuminazione con luce a LED. I fondi per la realizzazione degli interventi sono arrivati metà dal comune e metà dalla regione all'interno dell'accordo post dei floating piers. Tra l'altro, a Sale Marasino si sta lavorando anche alla riqualificazione della spiaggia Perla Sebina, quasi ultimata. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento annuale della durata sezionale degli alpini in Golem, forte della sua peculiarità di svolgersi in un grande spazio aperto, cosa che gli permette di non aver particolari restrizioni. La 19ª edizione si tiene quest'oggi. La pandemia, sebbene non sia riuscita a cancellare l'evento, ha comunque portato delle modifiche. Ad esempio, la salita al Monte Guglielmo non avviene per colonne ma in ordine sparso, partendo da Pezzoro, Caregno o dalla Croce di Marone. A Guglielmo si troveranno una ventina di alpini che hanno deciso di salire ieri sera e di rendere omaggio ad alcuni monumenti alpini. Alle ore 10:30 il monumento al Redentore, l'alzabandiera, seguito dalla Santa Messa in ricordo degli alpini andati avanti, quindi il pranzo al Sacco o per chi ha prenotato nei rifugi della zona. La giornata è organizzata dalla sezione di Brescia in collaborazione con i gruppi di Iseo, Marone, Montisola, Pilzone, Sale Marasino, Sulzano, Vello e Zone, con il patrocinio dei rispettivi comuni e delle comunità montane del Sabino Bresciano e della Valtrompia. Da questa domenica fino a domenica prossima a Cividate Camuno si celebrano i beati Giuseppe e Mosè Tovini nella cosiddetta settimana toviniana. 7 giorni di celebrazioni e riflessioni intorno alla figura dei due Camuni, nati entrambi a Cividate e proclamati beati a 7 anni di distanza l'uno dall'altro. Giuseppe il 20 settembre 1998, Mosè il 17 settembre 2006, entrambi da Papa Giovanni Paolo II. Il calendario messo a punto dalla parrocchia di Santa Maria Assunta insieme al comune e dalla Proloco parte, come detto, oggi con la Santa Messa delle ore 10 in oratorio. Le celebrazioni religiose si terranno nell'arco di tutta la settimana. In particolare, mercoledì alle 20 si terrà una messa a cui sono invitati i giovani che riceveranno i sacramenti dopo i rinvii causati dalla pandemia. Il 16, alla stessa ora, sempre nella chiesa parrocchiale, Don Alessandro Camadini celebrerà una messa a cui saranno invitati anche i sacerdoti della zona pastorale in ricordo di Don Livio Cenini. Venerdì e sabato invece si terranno le sante 40 ore con l'esposizione dell'Eucaristia a partire dalle ore 9 e dalle 20 due messe. La chiesa parrocchiale però ospiterà anche martedì alle ore 20 lo spettacolo Padre Tenero e Amato di e con Matteo Locatelli. La chiusura della settimana toviniana avverrà domenica 19. La mattina, dopo la messa delle 10, sarà benedetta la nuova ringhiera al monumento del beato Giuseppe Tovini, mentre alle ore 19 Don Claudio Laffranchini, vice direttore dell'ufficio pastorale giovanile, catechesi e vocazioni della diocesi di Brescia, celebrerà la messa di chiusura. Infine alle 20 al Brolo Tovini la consegna del premio civico Giuseppe Tovini, per cui durante l'estate sono state raccolte le candidature. Apriamo la pagina sportiva cominciando con la soddisfazione inevitabile di Pippo Inzaghi, allenatore del Brescia, dopo il 3-1 rifilato all'Alessandria che determina la terza vittoria consecutiva delle rondinelle dall'inizio del campionato. Nel primo tempo potevamo segnare, dice Inzaghi, ma oggettivamente anche subire gol. Sapevo che se fossimo passati indenni da lì avremmo potuto ribaltare la partita anche con i cambi. Dobbiamo crescere, ha aggiunto Inzaghi, ma sono soddisfatto. Abbiamo giocato oggi da squadra matura, poi aggiunto la differenza l'hanno fatta quelli che hanno giocato più che la panchina, hanno fatto bene. La gara, come detto, si è conclusa 3-1 a favore del Brescia. In trasferta le rondinelle hanno segnato grazie a Leris con il primo gol dopo 10 minuti dal fischio d'inizio di testa, al 24esimo è toccato a Iagello andare in rete con un'azione d'angolo e dopo 4 minuti l'Alessandria con Corazza ha cercato di recuperare, ma verso la fine della partita 93esimo è stato Palacio a siglare la rete che ha sancito la vittoria del Brescia con il suo primo gol in casacca bianco-azzurra. Punteggio pieno dunque per il Brescia con 9 punti che fanno capire quanto sia la voglia di fare bene. Prossimo appuntamento in campo venerdì prossimo a Rigamonti contro il Crotone. Ed in attesa che partano i campionati sono le gare di Coppa Italia e Coppa Lombardia a regalare le prime emozioni di questa stagione, emozioni che in Coppa Italia eccellenza oggi riguardano soprattutto il Darfo, che grazie alla vittoria della settimana scorsa contro il Castagnato potrebbe passare già di turno se vincesse la gara che alle ore 17 lo vedrà impegnato in casa contro il Cazzago Bornato. Ma alla stessa ora scenderanno in campo anche altre squadre camune. Per la Coppa Lombardia prima categoria il Piancamuno giocherà in trasferta contro l'Uragomella, mentre in Coppa Lombardia seconda categoria c'è attesa per il primo derby camuno della stagione tra Nuova Camunia e Bienno. Nella stessa categoria previste anche Orsa Iseo Passirano Camignone, anche questa è un'importante sfida che mette di fronte l'una all'altra due tra le favorite del campionato, e dalle 15 Provagliese Eden Esine. Infine a rappresentare la Valle in Coppa Lombardia terza categoria ci sarà l'Artogne pronta a giocare in casa del Centrolago. Passiamo al traffico andando innanzitutto sulla statale 39 dell'Aprica, dove ANAS ha comunicato che fino alle 18 del 22 novembre sul tratto dal chilometro 10.700 al chilometro 10.800 è istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, mentre a Vezzadoio anche per il mese di settembre per motivi di sicurezza è stato imposto il divieto di transito e di sosta in piazza 4 luglio, via dei Federici e via Roma il sabato e la domenica dalle 9 alle 18. La zona resterà chiusa con semaforo rosso, esclusi dal divieto i soli veicoli in possesso dell'apposita autorizzazione, mentre a Breno dal 18 del sabato fino alla mezzanotte della domenica, sempre fino al 30 settembre, il divieto di transito in piazza Sant'Antonio. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di questa domenica. Cielo sereno al mattino, annuvolamenti nel corso della giornata con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime stazionarie a 16 gradi, così come le massime a 26 gradi e venti deboli. I funerali di oggi a Grevo di Cedegolo, funerali di Lucia Vitali, maestra di 82 anni, alle 11 presso il cimitero, partendo dalla chiesetta di San Luigi in piazza Mazzini. Quest'oggi la Chiesa celebra il Santissimo Nome di Maria, ma anche Sant'Alibe, Sant'Ebonzio, San Reverenzio, San Serapione di Catania e San Silvino di Verona. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. Prima di salutarvi vi ricordo alle 10.30 la rassegna stampa e dalle 11 l'appuntamento con Più Rock Meno Brock e l'intervista di Linda Bressanelli ad Andrea Ghetti, sindaco di Capodiponte. Per questa edizione è tutto, Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione, a voi tutti l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.